do il benvenuto ad André Legni, studente della Facoltà Adventista di Teologia. Ciao André.
Ciao.
Allora, grazie Andrea per essere con noi. Proseguiamo questo nostro viaggio attraverso le pagine del Libro degli Atti. Ci stai guidando capitolo per capitolo appunto in questo percorso, e l'ultima volta abbiamo commentato il capitolo 24. Abbiamo avuto modo di parlare dell'accusa e anche del discorso di difesa di Paolo, che dopo essere scampato a una congiura che è stata ordita contro di lui, si trova insomma a un certo punto poi davanti al governatore Felice. Quindi continuiamo allora a vedere cosa succede. Quindi siamo questa settimana, Andrea, al capitolo 25.
Esatto, quindi abbiamo lasciato Paolo l'ultima volta nelle mani di Felice. Abbiamo visto che da lui rimarrà poi di fatto 2 anni, però senza che venga trovata una soluzione alla questione che era stata sollevata dai giudei, perché non prenderà posizione Felice, anzi spererà in qualche modo di ottenere del denaro da parte di Paolo in cambio della libertà. Felice, che in qualche modo cercava di mantenere buoni rapporti con i giudei, e in questo senso il testo si conclude facendo vedere che, diciamo, confermando questa figura controversa di Felice, che è attestata anche dagli storici del tempo. E dopo di lui arriva un nuovo governatore, Porzio Festo, che è completamente diverso, diciamo, in buona sostanza un governatore molto più integro e un approccio anche diverso in termini politici. Uh-huh. E in questo senso, infatti, poi la piega che prenderà racconto anche lo mette in mostra. E diciamo, possiamo subito entrare in questo nuovo racconto, quindi, che vede Festo come governatore e coprotagonista poi di questo capitolo, e oltre a Paolo. Quindi magari possiamo leggere i primi 9 versetti di questo capitolo 25.
Sì. Festo dunque giunse nella provincia e 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. I capi dei sacerdoti e i notabili dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e con intenzioni ostili lo pregavano, chiedendo come un favore che lo facesse venire a Gerusalemme. Essi intanto avrebbero preparato un'imboscata per ucciderlo durante il viaggio, ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso doveva partire presto. Quelli dunque che hanno autorità tra di voi, disse egli, scendano con me e se vi è in quest'uomo qualche colpa, lo accusino. Rimasto tra di loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesarea e il giorno dopo, sedendo in tribunale, ordinò che Paolo gli fosse condotto davanti. Quando egli giunse, i giudei che erano scesi da Gerusalemme lo circondarono, portando contro di lui numerose e gravi accuse che non potevano provare. Mentre Paolo diceva a sua difesa: io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il tempio, né contro Cesare. Ma Festo, volendo fare cosa gradita ai giudei, disse a Paolo: vuoi salire a Gerusalemme ed essere giudicato in mia presenza intorno a queste cose? Ecco, quindi questi erano i primi 9 versetti di Atti 25, quindi una storia che prosegue. Insomma, Paolo si ritrova sempre ad essere bersaglio poi di quest'odio nei suoi confronti.
Sì, che sempre fluisce dai giudei, sì. Ed è una cosa sconcertante il fatto che avvenga dopo 2 anni che è prigioniero a Cesarea. Cioè, per la serie, quel dente avvelenato è rimasto, sì, di dov'era. E alla prima opportunità che si presenta, dove appunto Festo raggiunge Gerusalemme, perché questo è anche da intendere come nuovo governatore, quando arriva giustamente anche va a conoscere, no, le città sotto la sua giurisdizione. Quindi anche in questo senso qui è una visita che lui fa a Gerusalemme, e anche tenendo conto di quello che comunque era il clima legato a questa agitazione messianica che c'era, no, in quel tempo. Quindi lui arriva lì a visitare il posto, e subito i notabili di Gerusalemme, sono i sacerdoti, approfittano l'occasione per accusare Paolo, che non hanno dimenticato per niente. E la cosa che colpisce è il fatto che versetto 3 loro mettono in atto quello che forse era un po' l'atteggiamento che avevano con il precedente governatore, con Felice. E quindi il testo dice che versetto 3 lo pregavano chiedendo come un favore che lo potesse venire a Gerusalemme. Cioè, la parola letteralmente è charis, che vuol dire grazia, regalo, dono. Quindi è interessante che loro in qualche modo chiedono: facci questo regalo, facci, sì, portalo, faccelo avere qua a Gerusalemme. E il testo dice che lo scopo poi era quello di fare un'imboscata, cioè in qualche modo non gli è andata su il fatto che la prima volta sia stata sventata.
No? Ci riprovano, insomma.
Ci vorrebbero riprovare.
Sì.
Non all'andata, ma al ritorno.
Sì, ci riprovano. E quindi Festo, comunque, all'inizio, ecco, si dimostra in qualche modo come una persona integra.
Sì, perché lui, come dicevamo, ha un atteggiamento diverso. In particolare, mentre quella di Felice era una... No, non prendere posizione, però rimanendo passivo. Invece... Festo si mobilita e anche se mantiene una posizione neutrale, quantomeno in questa prima parte, poi vedremo che invece si attiva più concretamente. Quindi in questo senso accoglie la richiesta dei giudei, però non li asseconda nella loro richiesta. Quindi loro dicono portaselo qua, lui non dice sì va bene ve lo porto, no? Vi faccio questo favore, questo regalo, no? Questa cosa un po'... invece no, io non vi assecondo in questo. Se volete, venite voi da me a Cesarea e vi ascolterò. E così infatti fanno e vanno. Allora, una cosa che è interessante è che al versetto 5, anche per dimostrare appunto la sua imparzialità, dice quelli dunque che hanno autorità fra di voi scendono con me e se vi è in quest'uomo qualche colpa lo accusino. Se vi è qualche colpa, quella colpa non c'è veramente proprio nel testo, in realtà il termine usato è particolare, vuol dire che è atopos, che vuol dire non luogo, cioè fuori luogo, cioè qualcosa di strano, qualcosa di anormale. Quindi dice se c'è qualcosa che non torna, ecco, poi vedremo, però non abbassa il tenore delle accuse, cioè forse c'è qualcosa che non va come dovrebbe, però ecco, non cominciamo subito ad accusare, alzare i toni, eccetera. Quindi questo anche manifesta anche una saggezza nel gestire la situazione bollente che si trova sotto mano.
Ecco, e poi Paolo Andrea si ritrova di nuovo, qua dice, circondato addirittura da questi accusatori.
Sì, ecco, la scena qui è praticamente molto, molto suggestiva, perché dice che appena Paolo arriva, cioè appena loro arrivano a Cesarea, quindi c'è Paolo, loro lo circondano ed è un po' quella immagine quando c'è la preda circondata da tipo le iene, per esempio. E l'immagine è quindi circondato, e poi il verbo usato catafero è portare in basso, quindi loro quello che fanno è portare in basso queste loro accuse, quindi gettare su di Paolo, quindi in qualche modo Paolo si trova come schiacciato e quindi circondato e poi sepolto dalle loro accuse. Quindi l'immagine è veramente forte, no? Proprio a indicare questa ostilità nei suoi confronti, no? Anche questo odio, questo rancore.
Quindi ancora una volta ostilità da affrontare. Tra poco continuiamo ancora a commentare questo episodio di Atti 25, sempre insieme ad Andrea Legni, studente della facoltà 26 Teologia. Intanto ascoltiamo Amanda con Ti chiamo padre e tra poco continuiamo con il commento.
Ti chiamo padre, ora è semplice, esistevo e tu sai perché. Ti chiamo padre, insegnami tu ad essere figlia e amarmi amandoti di più. Come l'uomo padre. Stringimi a te. Ieri mi perdevo nel vuoto dentro di me. Ti chiamo padre. Guidami tu in questo mio viaggio che a volte mi rende debole. Tu che hai contato le notti che ho pianto ed ogni volta restavi al mio fianco. Tu che hai colmato quel vuoto che avevo dentro ogni giorno di più, ogni giorno di più. Ti chiamo padre, mentre tu operi in me, sei mio padre, ti prendi cura di me. Ti chiamo padre, sei la mia bussola. Ti chiamo padre, ogni errore che faccio ci sei. Sei mio padre, perché quando ho paura lo sai. Ti chiamo padre, vuoi la mia felicità. Tu che hai contato le notti che ho pianto ed ogni volta hai colmato quel vuoto che avevo dentro me. Tu che hai contato le notti che ho pianto ed ogni volta restavi al mio fianco. Tu che hai colmato quel vuoto che avevo dentro me.
E questa era Amanda con Ti chiamo padre qui su RWS. Io sono Alessia Calbagno, con me c'è André Legni, studente della facoltà avventista di teologia. Ecco André, stiamo commentando il capitolo 25 del libro degli Atti. Abbiamo già visto una prima parte, Paolo si ritrova davanti al nuovo governatore Festo e insomma ci sono di nuovo delle difficoltà. Questi accusatori, diciamo, dopo due anni non si sono stancati, continuano ad avere odio nei suoi confronti.
Sì, l'immagine è proprio quella, sta dicendo di Paolo che è circondato con queste accuse che gli piovono addosso e lui nel frattempo che insiste, qui Luca è chiaramente sintetico nel raccontare, diceva a sua difesa: io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il Tempio, né contro Cesare, che erano di fatto le tre accuse che gli erano imputate, che contro Cesare in senso di sommossa, cioè non era uno che in qualche modo sobillava le folle, cercava di trascinare dietro facendo le chissà quali assembramenti, no? E quindi lui dice: innocente. E quindi ecco, il testo prosegue. Esige Festo però in qualche modo, per cercare di non proprio tagliare fuori i giudei la loro proposta, si rivolge a Paolo direttamente, ed è questo anche un'attenzione, no? Cioè, anche, ancora una volta veramente vediamo Festo come si muove. Dice: Paolo, a te ti va di andare a Gerusalemme e essere giudicato là in mia presenza? Quindi per la serie, comunque tu avresti la mia tutela, ci sarei io, tu te la sentiresti di andare là? Ecco, è interessante che chiede a Paolo se ha questo, perché teoricamente potrebbe anche, no, agire come vuole, certo, sempre il governatore, però ascolta a Paolo, e questa è proprio bella questa dialettica. Allora, e c'è questa risposta bella di Paolo, versetti 10, poi possiamo leggere fino al 12, che completa un po' questa parte, che puoi leggere.
Ma Paolo rispose: io sto qui davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Non ho fatto nessun torto ai giudei, come anche tu sai molto bene. Se dunque sono colpevole e ho commesso qualcosa da meritare la morte, non rifiuto di morire. Ma se nelle cose delle quali costoro mi accusano non c'è nulla di vero, nessuno mi può consegnare nelle loro mani. Io mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito con il consiglio, rispose: cose. Tu ti sei appellato a Cesare andrai. Ecco, quindi vediamo ancora una volta Paolo che afferma insomma la sua innocenza e poi gli dice come anche tu sai bene, no? Quindi dice non ho fatto nulla di male, come anche tu sai bene.
Ecco, questo è chiaramente sempre una strategia retorica efficace. Paolo sa parlare, no? In questo senso sa come gestire le circostanze, le situazioni, volgere anche a suo vantaggio tutto questo, e quindi dice: Festo, tu sai, è vero che sei nuovo governatore, però tu sai che io non ho fatto nulla di quello di cui sono condannato da loro, no? Quindi in qualche modo fa emergere la contraddizione, cioè tu praticamente stai secondando un giudizio nei miei confronti quando sai che io sono innocente, tu mi vuoi dare nelle loro mani quando sai che non merito questo, anche perché in questo senso qui Paolo tira fuori indirettamente anche una carta, cioè quella del diritto romano, perché in questo senso dal punto di vista del diritto romano lui non ha commesso verso i giudei alcun delitto, quindi certo. È questo poi quello che interessa particolarmente Roma, cioè il fatto che non siano problemi a livello politico e che tutto sia a posto. Quindi in questo senso lui dice: io penso di non meritare la morte, no? Però insomma se devo morire insomma morirò, però io sinceramente non sento, e dice: nessuno mi può consegnare nelle loro mani, nessuno mi può consegnare nelle loro mani. Questo è interessante perché Paolo, oltre a essere convinto della sua innocenza, fa capire indirettamente, dice anche a Festo: tu non puoi consegnarmi le loro mani. Se tu con questa domanda vuoi andare a Gerusalemme e essere là giudicato in mia presenza, tu mi stai dando nelle loro mani. Ecco, nessuno può farlo perché io sono innocente. E questo verbo consegnare è interessante perché nel greco c'è questo verbo che è charizomai, che riprende quella parola vista prima, charis, grazia, dono, regalo, favore. Cioè quindi tu non mi puoi consegnare, cioè dare in dono, regalare ai giudei. Tu non puoi regalarmi e darmi nelle loro mani. E quindi torna anche questo concetto qui del fatto che io non sono un pacchetto che tu puoi prendere, spostare, consegnare, dare. Cioè dietro c'è una persona, e soprattutto una persona che non ha commesso niente, innocente, che non è colpevole di niente di quello che viene accusato, e quindi anche in questo senso lo richiama alla sua responsabilità di governatore, cioè per la serie: sii attento a quello che fai, perché insomma io qui vedo che non vengo molto tutelato in quella che è anche la mia vita. Io temo la morte, ma sono anche disposto, no, a morire eventualmente, però io faccio una cosa, mi appello a Cesare.
Ecco, cioè, quindi poi c'è questa risposta di Festo che dice: ti sei appellato a Cesare andrai.
Ecco, questa è una svolta importante del racconto che abbiamo iniziato da qualche tempo del viaggio di Paolo, perché da qui veramente poi prenderà sempre più, qui prende forma poi quella che è una cosa che abbiamo visto già essere profetizzata, cioè il fatto che Paolo andrà a Roma, che Gesù Cristo vuole che Paolo vada a Roma a testimoniare della sua fede, e questo appello di Paolo a Cesare, all'imperatore, effettivamente va a concretizzare che poi è un appello che viene accolto, perché poteva anche essere respinto, ma invece viene accolto qui cioè quindi Festo si consulta col consiglio e dopodiché dicono: sì, dai, concediamoglielo, facciamolo andare. Quindi lo fanno andare.
Ecco, allora poi continueremo insomma a scoprire poi cosa succede a questo punto. Intanto brevemente, siamo in chiusura, Andrea, cosa ci lascia quest'altro pezzetto di storia di Paolo, dell'apostolo Paolo?
Beh, ancora una volta possiamo imparare qualcosa dall'uno e dall'altro. Quindi io da Festo personalmente mi porto a casa una certa saggezza nel gestire situazioni delicate. Festo è anche nuovo, quindi anche in questo senso procedere con calma e senza fretta, no? Poi vedremo che Festo si avvarrà anche del consiglio di Agrippa.
E invece da Paolo cosa impariamo?
Paolo, invece mi porto la fermezza, cioè la fermezza di dire: io sto qua, non mi sposto, che è la fermezza che vedremo che poi caratterizzerà anche Martin Lutero, per esempio, in quella che saranno le accuse a cui risponderà. E quindi lui, Paolo, risponde alla sua coscienza, sa di essere innocente, e quindi in questo senso è vero che disse un appello a Cesare, ma noi sappiamo che prima ancora l'apostolo Paolo si è appellato certo. a Cristo, che poi è il suo Signore, l'unico vero imperatore.
Certo, allora ringrazio André Legni, studente della Facoltà 26 Teologia, grazie per essere stato con noi, alla prossima André.
Alla prossima.